Buongiorno a tutti. Qui grande compito abbiamo per cambiare il nostro stato di essere. È stato chiaro? Com'è? Che cosa deve cambiare? Cambiare il nostro stato di essere. Questo è il nostro compito di oggi. Deve tenere il conto che quello che facciamo o cerchiamo di fare un esercizio, un'esperienza, come una anche nuova conoscenza, questo compito riusciamo a realizzare attraverso nostra forza della motivazione, forza della nostra concentrazione e la tranquillità mentale e la saggezza. Il nostro forza della motivazione è la fondamentale per questo esercizio, è il punto della partenza, è la motivazione. La motivazione deriva dal nostro centro del cuore, ma non viene dal io. Io, ognuno di noi abbiamo il nostro io. Questa nostra volontà è la motivazione di cambiare lo stato del nostro essere, ma senza un attore, come di solito abbiamo io, il nostro io. Un attore soltanto la motivazione. Questa motivazione, una determinazione. Decisione univoca. Allora, questo nulla motivazioni, intenzioni, decisione, determinazione del nostro cuore risvegliata. Per cambiare lo stato di essere dal ieri al domani. In mezzo che cosa c'è? Oggi, bravo. Oggi è uno spazio vuoto. Non bisogna deve essere né la ieri né essere già nel domani, ma oggi in spazio come ponte né nel samsara né nel nirvana né nel terra né nel cielo. Né attaccamento al passato, né desiderio al futuro. Oggi è un unico spazio completamente, come c'è la parola tibetana? Bardo si chiama, Bardo. Di solito esperienza di Bardo, avere esperienza di Bardo deve aspettare morte, è terribile. Invece oggi noi qui, esperienza di Bardo qui, Bardo in stato di intermedia tra ieri e oggi. Ieri, né nella ieri né nel domani, ma spazio di oggi, libero dalle preoccupazioni del passato, aspettativo, desiderio per il futuro. Soltanto oggi qui siamo completamente liberi dalle qualsiasi emozioni. Allora, quando liberi siamo, liberi dalle emozioni, dove siamo? Sarà? Stato di intermedio, Bardo, famoso Bardo. Stato di intermedio qua. Per scegliere uno spazio, cambiamento per il futuro, deve rendere prima abbandono del passato. Non può passare subito dal passato al futuro, ma sempre c'è mezzo presente. Cambiamento. Sempre attraversare un ponte. Allora questo spazio di cambiamento, ponte è il segreto del cambiamento. Di solito noi aspettiamo il cambiamento subito dal bianco e nero, nero del bianco. Impossibile. Il cambiamento cade nel mezzo, lì. No? Allora oggi la nostra motivazione è essere nel passato né nel futuro, essere nel oggi, liberi dalle tutte esperienze, pensieri, preoccupazioni. Qualsiasi cosa, sia bene e male, tutte esperienze samsarici di passato, nessun desiderio, aspettative del samsarici per il futuro. Qui, oggi qui, ponte, pausa, ponte, quando c'è ponte in Italia che succede? Prende vacanza, allora prende vacanza oggi qui. Oggi completamente vacanza. vacanza delle, lo sappiamo, no? Già. Questo là, cambiamento, qui, ora. Questo è il lavoro, quello che facciamo oggi, liberi dalle emozioni. Allora questo ponte, come si chiama? Il linguaggio filosofico o il linguaggio a livello alto, parole, buddismo, come si chiama? Parto, è quello tibetano. Parto è tibetano, perciò cioè, filosofico. Parto è una parola, sì, però c'è un'altra parola importante. Come si chiama? La vacuità. Essere nella vacuità. Quello che è cambiamento. Stato di essere. No? Stato, lo stato di essere. Cambiare lo stato di essere. Ieri sei stato nella vacuità. No. Ieri noi siamo sempre nella vacuità, lo stato di vacuità, ma se manca la nostra consapevolezza, allora non vale niente. Allora oggi essere nella consapevolezza della essere nella natura della vacuità. Questo là. Spazio di parto, quello che chiamiamo oggi. Chiaro? Allora, per questo motivo, nostro rafforzare questa nostra motivazione, cerchiamo di aprire le pagine numero 9. Sutra del cuore della trascendente e vittoriosa perfezione della saggezza. Leggiamo tutto insieme o con la dal cuore anche. Pagina numero 9, tutti pronti? Tutti pronti? Ok. Rendo omaggio ai tre guerrieri. Così il Bhagavan presso il picco Sattva, Mahasattva, come deve attestarsi in un figlio o figlia del linaggio del Bodhisattva che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Quando fu detto questo, Arya Avalokiteshvara, il Bodhisattva, Mahasattva, rispose al venerabile Bhikkhu Shariputra e disse: Shariputra, ogni figlio o figlia del linaggio del Bodhisattva che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe vedere chiaramente nel seguente modo. Dovrebbe vedere distintamente che anche i cinque irrigati sono vacui di natura intrinseca. La forma è vacui, la vacuità è forma. Vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vacui la sensazione, la percezione, le formazioni mentali e la coscienza.
Quindi Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità. Essi sono privi di caratteristiche peculiari. Non sono nati, non cessano, non sono contaminati, non sono incontaminati, non sono incompleti, non sono completi. Quindi Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né percezione, né formazione mentale, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né canale, né lingua, né corpo, né mente. Non c'è forma, né suono, né odore, né gusto, né oggetti concreti, c'è mentale. Non c'è nessun elemento visivo, così fino a nessun elemento mentale, fino ad includere nessun elemento della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, non c'è estinzione dell'ignoranza, e così fino a nessun invecchiamento e morte, nessuna estinzione della morte. Allo stesso modo, non c'è sofferenza, origine, cessazione o sentiero, non c'è saggezza, né ottenimento, neppure mancanza di ottenimento. Quindi Shariputra, poiché i bodhisattva non hanno ottenimento, si passano nella... non avendo oscuramente nella loro mente, essi non hanno paura, essendo andati totalmente oltre errore. Il Nirvana. Tutti i Buddha del tempo hanno ottenuto il pieno risveglio insuperabile. Quindi si dovrebbe sapere il mantra della grande conoscenza, il mantra supremo, il mantra uguale di ciò che non è uguale, il mantra che fa cessare tutte le sofferenze, vero non è ingannevole. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tadyata gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, così bodhisattva, mahasattva, dovrebbero attestarsi alla profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan si svegliò dal suo assorbimento meditativo Lord Arya Avalokiteshvara. Il Bodhisattva Mahasattva dicendo che era eccellente, eccellente, eccellente. Quindi il linaggio del Bodhisattva è proprio così, dovrebbe essere così. Bisogna praticare la profonda perfezione della saggezza proprio così, come hai rivelato. Perciò anche il Tathagata se ne rallegra. Come il Bhagavan pronuncia questo onorevole Bhikkhu Shariputra, Avalokiteshvara, Bodhisattva, Mahasattva, insieme all'intera assemblea, incluso no, va bene così. Modi delle umane, delle Asura, del Gandharva, tutti gioirono e lodarono ciò che il Bhagavan aveva detto. Allora, questo testo, Sutra del Cuore, un testo una dei più preziosi, più raffinato della forma della meditazione. Questo rappresenta una forma della meditazione dentro di noi,
quello che noi vogliamo oggi, il nostro stato di essere, meditativa, consapevole, liberi dalle qualsiasi emozione, illusione, delusione, confusione. E questo qui, c'è tre persone qui, Buddha, Avalokiteshvara, altro Bodhisattva si chiama, poi c'è Shariputra, un arhante, tre tipi di persone. Buddha c'è un stato di raggiunta illuminazione, Bodhisattva uno stato di realizzazione della Bodhicitta, poi arhante Shariputra ha raggiunto un livello di nirvana, liberazione dall'illusione. Allora, tre tipi di persone, tre livelli di realizzazione, ma tutti e tre coinvolti nella essere nel stato di vacuità, sia Buddha, sia Bodhisattva, sia Arahant, tutti e tre nella vacuità, quello che è concentrato, è stessa vacuità. A questo, noi, nostra meditazione, noi deve essere, nostro essere di modo di essere oggi, stato di essere di oggi, tutti e tre. Buddha è meditante, consapevole della, no? Poi Avalokiteshvara anche stessa meditando come consapevolezza, Shariputra facendo domande. Ma tutto il dialogo tra Shariputra e Avalokiteshvara viene motivato dalla Buddha. Allora la nostra mente meditativa, di consapevolezza, introspezione di oggi deve essere questa realtà. Meditativa, tempo stesso come motivazione del dialogo e tempo stesso anche c'è dello dialogo. Non c'è contraddizione. Concentrazione e dialogo. Due. Non c'è contraddizione. Allora questo è lo stato di essere oggi. Lavoro non è essere semplicemente vuoto, nulla. Non è così. Ma nel vuoto c'è tutto, non manca nulla, quello che tutto, quello che vuole c'è, non c'è quello che non serve. Di solito nella nostra mente c'è tutto quello che non serve, manca quello che serve, tutto. Allora siamo sempre con casini, vero? Casinati, sempre, perché c'è tutto quello che non serve, non c'è niente quello che ti serve. Invece oggi, qui, nostro stato, lo stato di essere, lì c'è tutto quello che serve, ma non manca niente, non c'è nulla quello che serve, non serve. Allora, cambiamento. Bueno. Questo proviene dalla forza di motivazione, forza della concentrazione e forza della saggezza. Tre insieme, come Buddha, come motivazione, Avalokiteshvara come concentrazione e Shariputra come saggezza. Chiaro? La motivazione, la concentrazione e la saggezza. Tre insieme determina il nostro stato di essere oggi qui. Allora qui siamo perfetti. Questo è per iniziare la nostra giornata, il ritiro di oggi. poi abbiamo il tema di oggi scelto da Maestro Enrico, la emozione nel buddismo e neuroscienza, no? Argomento molto importante, lavorare con la nostra mente e il cervello. E questa è l'apertura per questo argomento. Così riusciamo a affrontare questo argomento in modo migliore. Per fortuna abbiamo qui esperto del buddismo, sia della neuroscienza, testimoni. Perciò io non posso ingannare voi, voi non posso prendere me. Qui c'è vigilanza, videocamera qua, videosorveglianza, di grande consapevolezza, conoscenza. Allora passo a Massimo Enrico per introdurre questo nostro seminario, argomento, poi qualsiasi cosa vuole condividere con noi. Questo no, arriva.
Sa che si sente comunque.
Come?
Sa che si sente
comunque. Ah sì, senza?
Vuole il microfono?
Non so.
La sentiamo comunque.
Va bene, ok.
Ah, allora mettiamo.
Purtroppo io devo dire cose spiacevoli, nel senso che le parole del maestro sono state estremamente valide, utili, chiarissime. Ma per chi, voglio dire? Per chi naturalmente ha iniziato la via della liberazione, per chi naturalmente si ha fede nella dottrina del Buddha, del Dharma Buddha, per colui che pratica in maniera costante la meditazione, la concentrazione, la concentrazione. E naturalmente raggiunge in questo modo la saggezza, cioè naturalmente applica la vacuità. Ma quante persone in questo mondo sono in questa condizione? Sono ovviamente pochissime. Noi abbiamo promesso con questo stage di parlare delle emozioni nella medicina, nel buddismo, diciamo intendendo naturalmente il buddismo tibetano e nelle neuroscienze. Per cui devo per forza dire qualche cosa dello stato dell'arte, come stanno le cose, e che naturalmente poi secondo il mio parere, e naturalmente ovviamente secondo il parere di Geshe Gelun Tarchin, è naturalmente il punto massimo di arrivo è la meditazione, la vacuità, praticare costantemente la vacuità, ma ripeto, questo è l'obiettivo finale di un sistema molto, molto imperfetto, però che ha delle regole ferree. Allora, diciamo, le emozioni in sé cosa sono? Diciamo, le emozioni, a parte il fatto che proprio la dottrina è completamente diversa, la parola in tibetano addirittura non esiste. Potremmo paragonarla in qualche modo a qualcosa che riguarda la sensazione profonda, ma diciamo la parola in tibetano, emozione, così non esiste, è una parola latina che deriva il smuovere, muovere qualcosa da dentro, no? Da dentro, e ne esistono tante classificazioni, le più importanti comunque definiscono le emozioni con emozioni primarie, emozioni secondarie, dove le emozioni primarie appunto non hanno bisogno di avere componenti, invece le emozioni secondarie ce l'hanno. Ad esempio, paradossalmente l'amore è un'emozione secondaria data dall'accettazione e dalla gioia, ma le emozioni primarie, la paura, la rabbia, l'odio, l'invidia, la gelosia, bla bla bla, eccetera, non hanno questo. ma quello che mi interessa è che le emozioni sono un sistema fondamentale biologico che è legato al sistema di sopravvivenza. E qui c'è una differenza fondamentale, naturalmente, perché naturalmente il buddismo in generale, il Dharma Buddha, la dottrina insegnata dal nostro maestro Siddhartha Gautama, voglio dire, poi sviluppata nell'altipiano, dai maestri dell'altipiano, presuppone appunto un ciclo eterno, diciamo così, eterno, però troppo grossa, un ciclo di nascita, morte e rinascita, mentre invece niente da un punto di vista biologico presuppone il concetto che ci sia qualcosa dopo la morte. Sono state create delle religioni a questo proposito, ma diciamo negli anni 60 nella facoltà di medicina, se solo ti permettevi di toccare la metafisica eri morto agli esami. Nessuno pensava che esistesse nient'altro che la sopravvivenza, e questo concetto è fondamentale, perché a un tibetano, a un indiano, a un nepalese della sopravvivenza non importa un fico secco, perché naturalmente quello che conta è il ciclo imperituro di nascita, morte e rinascita, mentre invece nell'occidentale la sopravvivenza è tutto, cioè restare comunque abbarbicati a questo mondo qualunque cosa accada. E comunque ha un fondamento sulle reti biologiche che sono state in qualche modo create dall'evoluzione, con un sistema molto semplice, che è diffuso, che si chiama flight or fight response, cioè combatti o fuggi, di cui una posizione intermedia potrebbe essere mimetizzarsi, ma non cambia nulla, perché poi alla fine devi di nuovo o combattere o fuggire. Il sistema è talmente diffuso che anche nel sistema più importante, sul quale abbiamo differenze straordinarie, cioè tipo l'attaccamento, e il sistema nelle relazioni biologiche di base, interpersonali con la persona che amiamo, da cui siamo amati, figura sempre nell'azione di iperattivazione, che corrisponde appunto in qualche modo a un combattimento, a una deattivazione che corrisponde in qualche modo alla fuga, oppure alla formazione caotica di queste due. Il problema, ci tengo a precisarlo, che tutte le nozioni che abbiamo studiato sul cervello sono andate in fumo, perché naturalmente prima studiavamo il cervello come piccole parti unite assieme, ognuna aveva una sua piccola funzione, e dall'insieme, dal compromesso di queste funzioni nasceva poi la funzione principale. Di fatto esistono dei meccanismi molto importanti, di cui non si può parlare in questa sede naturalmente, ma sono importanti da sapere, che sono un meccanismo fondamentale, qui ci unisce molto al buddismo, il meccanismo top-down, nel cui la parte cosiddetta, chiamiamola corticale, razionale, di saggezza, riesce a controllare in qualche modo la mente profonda, la mente del cuore, quelle reti neurali che stanno nella parte sottocorticale. Ma non esiste solo questo meccanismo, esiste un meccanismo anche laterale, con insomma, movimenti left side, right side, o right side, left side, è un meccanismo di un cervello modulare nella sua complessità. Per cui ci sono tante assolute novità, tante assolute novità, che comunque tutte hanno un fondamento radicale. Cioè le malattie nascono dalle emozioni, e non nascono subito dalle emozioni, ma da una rielaborazione continua di un'emozione primaria che ha colpito nel segno. Vale a dire, è qualcosa che è successo, tu hai rielaborato continuamente il trauma, e dopo 7, 8, 9, 10 mesi accade l'evento che chiamiamo malattia legato a questa emozione. Naturalmente, se tu praticassi la meditazione sulla vacuità, la meditazione sulla saggezza e compagnia bella, eviteresti tutto questo. Ma quanti sono in grado di fare questa operazione? La maggior parte è vittima di questo. E credo che nel Tibet antico, o comunque nell'India antica, fosse comunque questo fatto molto conosciuto, dato che tutte le statue vengono rappresentate in un mudra particolare, che è questo, che significa allontanare la paura, perché chiunque capiva che la paura era il momento fondamentale da vivere, da gestire, da allontanare, perché è dalla paura che dipendono le malattie. Naturalmente i meccanismi sono diversi, però fondamentalmente una paura primaria è in grado di provocare un'alterazione grave del sistema con delle patologie anche molto gravi che talvolta provocano la morte. Perciò allontanare la paura o vivere le emozioni in maniera non afflittiva può essere la soluzione, anche perché esistono, e concludo, altri meccanismi importantissimi che sono legati appunto alla possibilità che abbiamo noi attraverso meccanismi cerebrali superiori, quello che appunto si chiama oggi elaborazione mentale superiore, che corrisponde all'incirca grossolanamente allo stato meditativo, allo stato di concentrazione e in qualche modo allo stato di saggezza, che agiscono appunto con un sistema molto sofisticato descritto recentemente, che si chiama synapse pruning, sarebbe una sorta di come si chiama?
Di potatura
che in cui certe reti neurali vengono tagliate e perciò non si verifica più quel meccanismo patologico che sarebbe stato una legge ferrea biologica. Questa cosa ha un aspetto collaterale, perché potrebbe verificarsi ad esempio in caso di abusi infantili, di violenze, di mancato amore, di difficoltà a essere accettati. Il nostro cervello di bambini piccoli potrebbe aver subito questo synapse pruning, questa potatura da parte dei nostri genitori che non hanno operato nel modo corretto. Ma ripeto, l'emozione è comunque nel sistema biologico che noi studiamo, è tutto, voglio dire, e cioè quello che provoca la malattia e la morte, quello che è in grado di mantenerti in vita, è quello che ti dà gioia, ti dà dolore, ti dà speranza o ti dà angoscia. Perciò senza l'emozione non si può assolutamente fare nulla. Poi alla fine io sono seguace del Dalai Lama, naturalmente il Tenzin Gyatso dice chiarissimamente che alla fine, una volta che si studia la mente del cuore e si penetrano i segreti della mente del cuore attraverso la shunyata, attraverso la vacuità, alla fine si riconoscerà che anche la mente del cuore, la mente di saggezza, voglio dire, attraverso la shunyata, la vacuità, si riconoscerà che anche la mente del cuore è la stessa cosa. Ma questo è un punto di arrivo, non un punto di partenza. Certamente il maestro, naturalmente, è un maestro qualificato nell'arte e nella dottrina del Buddha, nello studio della vacuità e del superamento di tutte queste afflizioni mentali momentanee, temporaneo, sono avventizie, però di fatto rappresenta un alto livello di controllo, una sorta di controllo centrale, una sorta di sistema operativo molto molto elevato, che certamente prima di controllare reti biologiche, reti neurali biologiche così antiche, passa molto tempo, a meno che come il maestro non si è educati da piccoli a una dottrina così importante. Io quello che concludo proprio, perché non bisogna dimenticare che noi viviamo in questo mondo, quando andasse benissimo, 90, 100 anni, e non dimentichiamo assolutamente che le reti neurali sono vecchie di miliardi di anni. Per cui la prima cosa fondamentale è allontanare la paura, ma massimamente allontanare il motivo della paura. E allontanarlo si può fare solamente in maniera etica, cioè evitando le condizioni che poi possono avere come causa questa paura, oppure una volta che questo esiste, può esistere anche senza motivo, cercare appunto di usare i mezzi abili per riuscire a sterilizzare questa paura.
Grazie, molto importante, vero? Bellissimo. Conoscere il nostro corpo, no? Conoscere il nostro corpo, reazione del nostro corpo biologico, azione, reazione biologico, reazione chimico, quello che noi mangiamo anche. Se prendo troppo caffè, agita subito. Emozioni, vero? Chi beve anche emozioni, porta subito. Questa reazione che è chimico, vero? Poi quello per miliardi di anni, come neuro, questo è molto profondo. Questo perché siamo, il nostro corpo non è nuovo, fresco di ieri, ma miliardi di anni. Continua, no? Passaggio delle atomi, no? Allora questo contiene neuroni. Allora, tutto questo è importante sapere, perché così da, come hai parlato ieri, no? Emozione, proprio questo, emozione, quello che parola, emotion in English, tibetano non c'è questa parola, forse c'è, non lo so, forse io non lo conosco. Secondo la mia conoscenza non c'è. Oggigiorno gente comincia a parlare inglese, tutto emozione, no? Tutto. I'm emotioned. Tutto sembra una fashion. Mi sono emozionato. È come in Italia anche, no? In inglese dicono I'm emotioned. È una espressione di... Allora i tibetani hanno imparato. Ultimi quelli arrivati in America, alla fine, arrivati in America, ho imparato questo, prima di tutto. Niente altro, quelli buoni di americani, difficili di imparare, no? Arriva al livello di Bill Gates, Steve Jobs, questi personaggi, geni, livello, arriva lì, impossibile. Arriva subito, prima tocca, emotion, questo, imitare questo, arriva subito, imparato queste cose. Allora, cercato tradurre in tibetano, tradotto tsorva. Oggigiorno utilizza tsorva. Non sa che cosa tsorva in realtà. Tsorva è traduzione in inglese feeling. Nella feeling, no? Feeling o sensation. Questa è la traduzione, quello che abbiamo nella dottrina o quello che filosofia, psicologia. In tibetano non si sa che cosa dice tsorva in realtà queste persone, quello che dicono, però oggigiorno si tutti dice tsorva. Allora questo tsorva non si sa che cosa, no? Nuovo fenomeno nel mondo tibetano. Tsorva, spiegare tsorva, deve sapere tutto questo, storia di neurone, no? Allora a livello di reazione biologico, reazione fisico, reazione psicologico. Allora tutti questi impulsi, in inglese più o meno, emozione, altre parole, è l'impulso, no? un impulso forte provocato, vero?
È estremamente più giusto dal punto di vista linguistico parlare di impulso piuttosto che parlare di feeling.
Sì, vero.
Perché feeling, to feel, è proprio quello che si sente.
Sì.
E io posso sentire un dolore perché uno mi punge, sì, senza provare alcuna emozione. Emotion invece, okay, è proprio l'atto di muovere da dentro, sì, capito? La traduzione del latino,
questo,
è una cosa estremamente diversa, perché l'emotion,
sì,
è un qualche cosa che alla fine porta a fare qualcosa.
Perfetto.
Perciò pulsione è molto più giusto, perché invece il feeling,
feeling, sì,
è,
sì,
proprio quello di sentire. Io posso sentire la puntura per dire, sì, sulla mia mano e non muovermi, invece è impossibile che senta, che provi, diciamo, un'emozione sul mio corpo e poi non faccia niente, proprio perché sennò non è un'emozione.
Questa emozione in inglese di solito come impulso, no? Impulso è come reazione di qualche incidente, evento di incidente, e questo accade, qualcosa, impulso speciale, quel momento, o un forte, o rabbia, compassione, no? Anche gentilezza qualche volta rabbia, qualche volta gelosia, tutto qualsiasi tipo di emozione, non lo so, avere tutto. Allora questa traduzione è un problema grosso nella, no? Perché l'inglese è tradotto sorva in tibetano, in realtà sorva duce sembra il cerebro, è sorva, c'è cinque fattori mentali, prima categoria. Sorva, questa traduzione in inglese era feeling o sensation. Allora qualche traduttore, qualsiasi tipo di delusione è tradotto come emotion, come nel libro di Mind and Science, no? Destructive emotion, emozione distruttiva, non esiste in tibetano parola. Tu traduci emozione distruttiva in tibetano, non dice niente. Nessuno capisce. Capisce solo quello che è scritto. Loro capiscono. Quello che traduce, loro capiscono. Gli altri non sa nulla. Allora, tutta questa confusione, perché confondere persone, no? Attorno per loro, esprimere loro. Spiegazione, no? Allora, comunque, alla fine di tutto questo, emotion, impulso, un'emozione in generale è un impulso, come ho detto mai, si dicono, origine da venire dal latino, questo impulso dell'evento accidentale, è qualsiasi tipo di... Ma questo impulso deve essere abbastanza forte, ma dura poco, il problema è quello. Come terremoto, maremoto, no? Mica terremoto dura giorno, no? 3 secondi, 2 secondi, bastano. Distruggere completamente il paese. Ma questo è come emozione, no? Un incidente provoca un forte... A qualche volta questo porta conseguenza positiva, qualche volta questo porta conseguenza negativa. Tutti, in entrambi i casi, quello che dura poco, il problema è quello. Non è un autentico, non è una sensazione autentica, né una conoscenza autentica, sembra, no? Qualche volta, è capito in permanenza. Quando capita qualche partecipa funerale o avai una persona incidente, capita, no? Incontra questo evento particolare, sembra realizzato in permanenza. Ma questa è l'emozione, provato, portato dall'emozione. Un incidente è un'emozione, non è un'autentica conoscenza autentica. Il problema è quello, perché incidente, incontro accidentale delle coscienti, non è un momento di tranquillo, non è un momento di pacifico, perché è un momento contrasto, contraddizione. Allora questo provoca, questa sensazione poco dura. Allora Che cosa dice? Alla fine, quello che vi ho spiegato ieri, no? Alla fine che cosa dice? Per portare una conoscenza stabile, genuina, autentica, deve provenire da un fondamento mentale stabile, pacifica, tranquillità. Questo è il processo nello sviluppo della saggezza, nella filosofia buddismo, che dice prima sviluppare la calma mentale. Primo passo della meditazione è portare la nostra mente al stato di calma, tranquillità, pacifica. Dopodiché, una volta riuscito a portare la nostra mente a uno stato di stabilità, tranquillità e pacifica, questo c'è il Shine, si chiama, no? Tecnicamente, parole Shine. Shine vuol dire, traduzione, è come dire, calma dimorante.
Calma
italiano.
È un'espressione usata dall'inglese, non sapevano sì, cosa dire.
Tradotto dall'inglese, traduzione in inglese è la calm abiding, si chiama, questo è tradotto. Calm, tibetano, shi vuol dire pacifica, pace, ne vuol dire restare nella pace. Traduzione inglese, fatto questo traduttore americano, inglese, slang americano, fatto calm abiding, che significa niente, capito? Allora, tradotto subito dall'inglese e italiano, traduttore Google, uscito fuori, calma dimorante, sembra, eh? Poi c'è altro traduzione, anche non solo calm abiding, poi c'è altro traduzione cinese, inglese traduzione. Comunque, alla fine era tutto questo, oltre al linguaggio dei tecnici, ma importante è mente stabile. Non solo stabile, ma calma, è tranquilla, gioiosa, pure, soprattutto. Allora, questo è il fondamento del sviluppare una conoscenza, qualsiasi tipo di conoscenza, una conoscenza con... Arriva? Grazie. Una conoscenza autentica, conoscenza genuina. Duratura, no? Allora, questo noi è importante, perché se noi basiamo tante nostre conoscenze, ma basato sulla emozione, no? Allora questo non dura. Perciò questo è l'essenza, no? Conoscere le emozioni. Conoscere la nostra emozione è importante. Per conoscere la nostra emozione, che cosa ci vuole? Deve liberare dalle emozioni.
Gioco di parole.
Gioco di parole, vero? Liberare dalle emozioni, perché se conosci l'emozione, durante la... sei emozionato, allora questa conoscenza non è una conoscenza valida. Chiaro? Non è la conoscenza valida. Perciò questo è l'appunto, quello che noi cerchiamo di capire oggi, è l'emozione positiva, cosiddetta emozione negativa. No? Emozioni positive sono ti portano un po' di gioia, ti portano un po' di allegria, ti portano un po' di fantasia, vero? Invece emozioni negative, quelle ti portano tristezza, ti portano un po' di confusione, ti portano un po' di tristezza e altre cose, conseguenze negative. Questo lo si chiama emozioni negative e emozioni positive, ma tutte e due è emozione. Tutte e due alla fine non dura comunque, vero? Perciò non fidarsi nella nostra conoscenza proviene dalla nostra emozione, o con l'emozione, o attraverso l'emozione. Questa è la nostra essenza, quello che cerchiamo di capire oggi, no? Perciò prima noi andato lì, sutta del cuore, Martin Rico dice quello è proprio massimo, no? Cioè, perché è importante, perché questo è il mio, quello che ho sempre creduto, soprattutto in Occidente, quando io insegno o cerco di spiegare le cose, sempre cercato di spiegare a livello top, livello massimo. Perché questo è il mio, non lo so, una tendenza naturale. Perché da un lato vedo comunque qui tutte persone sono abbastanza preparate, tutti grande conoscenza, grande esperienza, grandi ricercatori, tutti. D'altro lato io non riesco a spiegare troppo basilari, no? Poi perde troppo tempo. Invece andare anche questo punto di vista buddismo, che cosa dice? Purificare la nostra mente e deve tagliare la radice della tutte le illusioni, la radice. Questo è il nostro lavoro, perché il lavoro non è facile. Radice di tutti questi problemi sono chi è? Radice di tutti i problemi?
Ignoranza.
Cosiddetto ignoranza, quella traduzione occidentale, ignorance, no? Radice della questa è la parola molto famosa, sempre qualsiasi maestri quando insegnano sempre ripete la stessa cosa, sempre come mantra. Questa è la parola famosa di Lama Tsongkhapa. Jigden vuol dire nel mondo o nel samsara. Kuba vuol dire limite. Tutto il limite della samsara, qualsiasi tipo di forma di limite della samsara o difetti della samsara proviene dalla sua radice, cioè è ignoranza, no? Ignoranza, traduzione ignoranza. Marikpa in
oscurità.
Marikpa, parole stesse, letteralmente traduzione Marikpa vuol dire non conoscenza. Non conoscenza. Marikpa, più parole più bella è questo. Marikpa, ma vuol dire negazione. Rikpa vuol dire conoscenza. Marikpa vuol dire non conoscenza. Tutto lo non conoscenza. Questo è la vera, parola molto bella. Allora, il maestro insegna Buddha, il signor Buddha, insegnato Tenjin Delva Jungwa. Tenjin Delva Jungwa, traduzione, Roberta Sana. Tenjin Delva Jungwa, ieri, parlato tu ieri, no? Tenjin Delva Jungwa, origine interdipendenza. Come si dice? Italiano precisa? Origine interdipendente.
Origine
dipendente. Origine dipendente. Okay? Dipendente. Origine dipendente. Questo ho visto studioso, è un'altra cosa di parola. Precisamente come origine dipendenza. Come? Tenjin Delva Jungwa.
Letteralmente vuol dire originazione interdipendente.
Perfetto. Originazione interdipendente?
Interdipendente.
Interdipendente. Questa è la parola importante. Questo è l'insegnamento di Buddha, è quello. Origine del originazione dell'indipendente. Interdipendente. Ciao a te. Interdipendente, questo deve sapere. Tenjin Delva Jungwa, molto importante. Tenjin vuol dire dipendente, dipende, no? Tenjin Delva vuol dire connessione, interdipendente, inter Delva, interdipendente, Giunga, volevo originazione. Originazione interdipendente. Perfetto, questa traduzione vorrei proprio benissimo. Originazione interdipendente. Allora, questo non conoscenza, no? Tutto radice di tutti i problemi, difetti, limiti del samsara o mondo, proviene dalla sua radice e non conoscenza. Allora, come se superare questa non conoscenza? Acquistando una conoscenza, vero? Questa conoscenza, che cosa deve conoscere? Tenjin Derwa Junwa. Originazione interdipendente. Questo deve conoscere. Questo, quando noi conosciamo, noi, nostro conoscenza o mente o coscienza, consapevolezza, quando una volta conosciamo questo, tutte le fenomena sono originazione del interdipendente, allora questa non conoscenza come radice di tutte le sofferenze, problemi, confusione, vanisce. Vero? Allora questo è il metodo del Signor Buddha. Il suo insegnamento è che cos'è? Originazione da interdipendente. Chiaro? Allora, questo là, famoso vacuità, no? Famoso vacuità. Famoso vacuità, altro medaglio, altro faccia della medaglia, originazione interdipendente, l'altra parte che c'è? La vacuità. Ok? Due facce della stessa medaglia, insegnamento del Buddha, era questo. Perché questo, ma problemi cui intendiamo, non è problemi della nostra, risolve un problema e poi nasce altro problema. Non è questo intende, ma problemi supera, no? Supera proprio dalla sua radice, no? Dalla sua radice. Questa è la conoscenza. Allora, com'è? Origine interdipendente, originazione interdipendente e la vacuità, no? Due cose. Come corrispondono queste due? Deve riflettere molto bene. Qui c'è originazione interdipendente, qui c'è la vacuità. Ok? La vacuità non è un vuoto di nulla. Non c'è inferno, non c'è paradiso, non c'è negativo, non c'è positivo, non c'è niente, siamo liberi completamente. Non è questo senso, ma la vacuità piena di
cose. Ogni possibilità.
Sì, ogni possibilità. La vacuità piena di luce, chiaro? Piena di luce per qualsiasi soluzione. Allora, questa è la possibilità, come si chiama, come si conquistiamo? Conoscendo l'originazione dell'interdipendenza, ok? Conoscendo l'originazione dell'interdipendenza, conosce la vacuità del fenomeno. Allora, questo è un sutra del cuore, come ho detto prima. Forma è vuoto, vacui. La vacuità della forma è forma, no? Forma non è altro che la vacuità della forma, la vacuità della forma è non è altro che è la forma. Questo è importante, molto importante. Qui parla di forma, poi c'è dopo che c'è? Dopo la forma? Sensazione, poi percezione, poi formazione mentale e coscienza. Ogni singolo fenomeno c'è tutti questi quattro aspetti, origine e interdipendenza. Vero? Forma, esiste forma nella sua natura della origine interdipendente. Tempo stesso è forma, vuoto della che cos'è?
Vuoto di esistenza intensa.
Vuoto della forma. Forma è vuoto della forma. Forma stessa. Questo libro è chiaro o no? Questo io dico oggi, deve cambiare lo stato di esistenza oggi qui. Non può essere nella quello di ieri. Oggi completamente deve cambiare. Oggi tutto siamo nuovo, esistenza. Nuovo. Allora cambiare questo lo stato di esistenza. No? State of being yourself. No? Ognuno di noi, lo stato di esistenza, cambiare. Allora? Noi siamo formati dal che cos'è? Cinque aggregati, vero? Ognuno di noi è formato dal cinque aggregati. Cinque aggregati sono, già sappiamo prima, forma, sensazione, emozione, percezione, formazione mentale e la coscienza. Noi siamo composti da questi, no? Allora devi pensare lì, cinque aggregati sono noi o siamo noi cinque caricati. Devi pensare qui. Perché altrimenti tutto il giorno passiamo, facciamo tutto meditazione, bellissimi, alla fine nutrire il nostro ego. Questo non va bene. Questo è il problema grosso. Sempre succede. Tutto diventa controproducente, quello tutto meditazione, saggezza, compassione, l'amore, tutto per, no? Vedere la origine interdipendenza, invece rafforzare il nostro io, no? A nutrire il nostro io. Allora diventa tutto controproducente. Allora lì deve, prima di tutto deve indagare il nostro stato di esistenza. Come io sono? Ah, un po' relax, no? I miei cinque aggregati sono come? Questo è il momento. Come sono formato? Allora i nostri problemi sono, spariscono. Quando comincia a indagare questo, problemi tutto di solito nella testa piena di problemi, questi problemi sono volo, scappano subito, non c'è più, non c'è spazio. Quando c'è questa grande domanda della vita, nella domanda più grande nella vita può fare questa la domanda, non è altre domande. Quando fa questa più grande domanda nella vita comincia a fare, e questa è la meditazione, allora tutte altre confusioni, piccoli problemi, non c'è più. Allora questa domanda, come sto io? Come si è formato io o mio? Io, non lo so, tutte queste parole, no? Mio cinque aggregati sono come si è formato, no? Allora mia sensazione come si è formato? Mia percezione come si è formato? Mia formazione mentale come si è formato? E mia coscienza come si è formato? E mia forma è anche come si è formato? Indagare ogni per ogni attraverso propria consapevolezza. Altrimenti la consapevolezza diventa senza lavoro. terribile. L'unica persona che può fare più lavoro più importante è nostra consapevolezza. Invece consapevolezza lasciata completamente libera, non dato nessun compito. Consapevolezza deve lavorare. Consapevolezza del nostro stato di esistenza, ognuno di noi. Da oggi io cambio la motivazione, forte motivazione. Questa domanda, che cosa fa? Questa domanda, quando cerchiamo di fare questa indaga, questo si chiama analytical meditation. La traduzione in inglese, tibetano si chiama Chekom. La meditazione ci sono due forme, Jokom e Chekom. Jokom vuol dire singolo punto concentrazione. Di solito meditazione intende quello singolo punto, no? Concentrazione. È Jokom. Invece Chekom vuol dire analytical, traduzione è analytical meditation. Meditazione analitica è Chekom. Jokom è riportare la nostra mente nella tranquillità, pace, sua originalità, no? Concentrazione, concentrativi. Ma Chekom è una meditation, analytical meditation per tale questa ignoranza indispensabile, c'è come illusione della vita, illusione, confusione, emozione, tutto tale, tutto questo dalla radice, che cosa serve? C'è come. Questo c'è come non è andare a analizzare le altre persone, ma analizzare noi stessi, no? Già abbiamo quel grandissimo macchina misteriosa, più misteriosa macchina sulla terra è il corpo umano, no? Essere umano. Allora c'è questo, è analizzare questo, no? Come il mio stato di esistenza. Io sono formato da 5 aggregati. I miei 5 aggregati, ogni singolo sono, come si è formato? Allora deve fare analizzare uno per uno. No? Lì c'è tutto, biologico, chimico, neuroni, poi c'è altri che c'è, psicologico,
emotivo,
c'è tutto.
E fisico.
Fisico. Allora deve andare a analizzare uno per uno. Uno per uno. Alla fine deve trovare che cosa? Che cosa deve trovare alla fine? Alla fine che cosa deve trovare? Alla fine deve trovare io. Io. Ognuno del nostro io, no? Deve trovare questo io, alla fine. Deve indagare dentro la forma, tutto forma, tua forma. Come di solito noi crediamo, mia forma, mia sensazione, non c'è, non esiste, proprio una parola completamente contraddittoria. Non c'è mio, due separate forma e c'è un possessore, no? Mio forma, non c'è due separate me, non esiste. Nella nostra illusione, brutta abitudine, abbiamo questa mia sensazione, mia emozione, mia mano, mia testa, mia realizzazione, mia conoscenza, mio difetti, mia qualità, tutto mio, questo mio valigio è grandissimo, non cammina più, troppo, vero o no? Allora deve trovare alla fine, indagando dove c'è questo mio, questo io, no? Andare dentro uno per uno, tutti questi componenti della nostra esistenza di sé, andare uno per uno, deve trovare questo io. C'è, non c'è, chi lo sa? Non può decidere prima di trovare o no? Non si può decidere prima di arrivare lì. Già, questo si chiama, come si chiama?
Pregiudizio.
No, pregiudizio, come si chiama? Preconcetto. Non avere preconcetto, per favore. Non avere preconcetto. Mio maestro ha detto non esiste così io, allora se già è deciso, allora che c'è di fare? Capito? Errore. Errore grossissimo, no? Non avere preconcetto, per favore. Curiosità. Grande curiosità. Passione. Fare questo lavoro. Ci vuole passione, curiosità, conoscenza, concentrazione. Più grande lavoro in domanda, più importante. Questo l'ho fatto. No? Questo. Devo trovare questo, alla fine questo io. No? Cacciare io. Questo come si chiama meditazione? Analytical meditation. Quando se non trova, se per caso, o alla fine, conclusione, se non, alla fine non trova un tuo io, questo io, in cosa tangibile, cosa identificabile, se non trova, allora questo almeno livello conoscenza. Primo passo, no? Prima visione della vacuità del sé. No? Questo io di solito sempre creduto, sempre avanti, ogni cosa c'è questa etichetta lì, collegato con questo famoso, grande, fortissimo io, presente così fortemente, giorno e notte, no? Io ci vado a cercare. Non trovo. Come mai? Dubbi, almeno il primo passo che è? Dubbi arrivare, dubbi. No, decidere subito, non trovato, non c'è. Non è questo. Quando non trova, è il primo passo che cosa arriva? Dubbi. Tetsom si chiama in lingua tibetana. Tetsom. Tetsom vuol dire dubbi, no? Oh, forse non c'è. Forse c'è, ancora non trovato. Dubbi, allora quando dubbi tu l'hai distrutto già, esistenza di questo sé indipendente, nostro obiettivo dell'ego, distrutto. Di solito noi crediamo questo io esiste, certo, sicuro, c'è sicurezza, anche non sappiamo, ma sicurezza, ma questa sicurezza è distrutto lì, quando trasformato questo con sicurezza di là, no? Certezza trasformato nella dubbi. Allora lì già primo passo importante. Allora questo dubbi non lasciare nel dubbi. Dubbi c'è due dubbi. Un dubbi che pensano non trovate, però c'è. Però c'è, però, solo non è trovato, però c'è. Primo dubbi, ma secondo questo ancora cerca se non trova, allora alla fine questo diventa forse non c'è, ok? Forse non c'è vuol dire allora questo dubbi diventa ancora dubbi qualità più alta, qualità migliorata questo dubbi. Allora forse non c'è arriva trasformato nella forza non c'è, allora questo dubbi anche un grado più avanti, passi avanti. Allora questo è arrivato questo tipo Tengyuji Tetsum, si chiama Tengyuji Tetsum, Tengyuji Tetsum. Tengyuji Tetsum vuol dire dubbi verso la traduzione, non lo so, dubbi negativo o positivo puoi chiamare anche. Ecco, trasforma questo dubbi positivo, allora da questo dubbio positivo arriva alla conoscenza. Conoscenza alla fine ancora ricerca, medita, cerca, alla fine non trova completamente, allora arriva decisione, non c'è. Conoscenza non c'è. Altrimenti siamo troppo facili, no? Se non trova, non c'è. O c'è, poi domani c'è, poi domani non c'è. Non può dire lì c'è, non c'è, ma dubbi. Primo passo era dubbi, due tipi di dubbi deve passare. Quando passano questi due tipi di dubbi, allora alla fine arriva la conoscenza. Conoscenza della questo io famoso non c'è, incredibile. Vero o no? Allora questo è il passaggio, no? Passaggio trasformazione mentale, famoso trasformazione mentale. Qualsiasi mente come si trasforma dall'ignoranza alla conoscenza, no? Non è che l'ignoranza caccia via e conoscenza invita dentro, non è questo. Stessa continuo mentale, purificando, trasformando verso la tutto questo, attraversando questi passaggi, e questa ignoranza stessa, continuo mentale stessa, è diventa conoscenza. Chiaro? Allora questo è in stato mentale, no? Deve cercare. Nel questo ricerca dell'io, più grande lavoro può fare nella vita. Quello che ho parlato prima, ma si ricorda, emozioni, varie forme di emozioni, rabbia, paura, soprattutto famoso, paura, terribile, no? Fattori mentali abbiamo, c'è nella fattore mentale presente paura? Non c'è. Buddha mai ha avuto paura, allora lì dimenticato di inserire paura lì, fattore mentale. O Nagarjuna ha dimenticato, o Asanga ha dimenticato, non lo so. Maitreya ha dimenticato, non lo so. Paura non c'è.
Forse ha usato un'altra espressione.
Quello è il dubbio. Deve cercare. Vero? Paura non c'è. Incredibile. Perché io non c'è, allora paura non c'è motivo, no? Loro già deciso per il concettamente. Deciso che io non c'è, già, allora paura non serve. Cancellate paura forse. Però paura è la più emozione più famosa, no? Gioca più nella vita, come dice prima, affronta e scappa, no? Paura, affronta e scappa. Perché paura, dice. Allora, questa paura, tutto questo viene dalla illusione dell'io. Io, no? Questo io, oh. Allora, come se paura, no? Argomenti molto importanti, come affrontare paura, molto importanti argomenti a livello psicologico anche. Nell'Occidente c'è questo molti metodi, no? Presentare, molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Perché paura. Un modo descrive che come si affronta le paure, deve guardare la faccia della paura, alla paura. No? Paura stessa, osservare la tua paura stessa. È vero, come indagare io. È così indagare la tua paura. E nel buddismo è sempre così. Qualsiasi emozione, alla fine, quando scopri la vacuità della quella emozione, è superata. La conseguenza negativa della questa emozione. Per scoprire la vacuità della questa emozione, ella deve guardare diretto alla faccia della questa paura, emozione, paura, attaccamento, rabbia, qualsiasi cosa. Questo si chiama consapevolezza. Consapevolezza della rabbia è una molto difficile pratica. Perché mentre tu sei arrabbiato, come se cerchiamo di chiamare la tua consapevolezza, di guardare alla faccia della tua rabbia? Eh? Molto difficile.
Questo. Solo nel momento in cui si accende la rabbia, forse possiamo avere un'intuizione della... di essere consapevoli che ci stiamo arrabbiando. Solo sì. All'inizio, poi una volta che siamo arrabbiati...
Sì, la rabbia, sei quel vaso. Sei la rabbia, tu non hai il fine, è proprio le tue emozioni.
Questo, molto importante. Questa è anche psicoanalisi, no? Nel campo di psicoanalisi questo anche c'è questo. Guardare faccia della rabbia, faccia della paura, per superare. Perché nel buddismo è questo lo molto importante. Perché come si dice anche, no? Come si affronta la rabbia, come ricercare la io. Momento di emozione, momento di forte rabbia. Questo io appare più evidente del di solito, presenta io più evidente nella sua, in tua illusione. Allora quel momento è il momento migliore per cacciare questo io, illusorio. Allora lì come si applichiamo consapevolezza? Consapevolezza della rabbia, forte. Consapevolezza della io illusorio, vero? Tempo stesso consapevolezza della saggezza, meditazione. Scusa. Ah, perfetto, benissimo. Allora, piccola pausa.